Ciao a tutti, io sono Venere Birbona e benvenuti ad un nuovo episodio di Tittle Tales. Vi ringrazio ancora per seguire questo canale e per ascoltare questi racconti. Sono molto felice che possa tenervi compagnia in tutti i momenti della vostra giornata. Oggi vorrei parlare e leggervi Giovanni Verga. Giovanni Verga nasce a Catania il 2 settembre 1840 e sin da giovanissimo, sotto l'influsso della retorica patriottica che caratterizzava sia l'educazione sia la società di quei tempi, si accosta all'esercizio narrativo. A 16 anni, tra il 1856 e il 1857, prova a scrivere la bozza di un romanzo, rimasto inedito. È significativo che egli abbia iniziato subito a scrivere un'opera così corposa. La storia compositiva di Verga, infatti, manca di un passaggio comune ai suoi colleghi, ovvero le poesie. Si hanno anche altri tentativi giovanili. I Carbonari della Montagna, pubblicato tra il 1861 e il 1862 in 4 volumi, sacrificando i soldi della laurea. E Sulle Lagune, edito nel 1863 all'interno di un settimanale fiorentino. In entrambi troviamo una forte vena patriottica e lo spirito risorgimentale, temi che non lasciano indifferente il giovane Verga. Confrontarsi con la storia è l'unico modo che ha l'autore per cercare una ragione di vita e liberarsi dalle chiusure provinciali cataniesi. Il primo viaggio di Verga a Firenze avviene nel maggio del 1865. Da allora si recherà regolarmente nella città toscana, dove si stabilirà nel 1869. La distanza da Catania avrà un effetto positivo sull'arte verghiana, poiché è proprio lontano dalla sua terra che egli scoprirà quanta materia poetica poteva offrirgli quel mondo povero, fatto di contadini e pescatori. Prima, però, Verga si dedica alla stesura di romanzi mondani e cittadini, già iconici per l'epoca in cui verranno pubblicati. Un filo conduttore attraversa tutti i romanzi del suo periodo giovanile, una maturazione che, in crescendo, fanno da introduzione al Verga maggiore. La svolta nella scrittura verghiana la si ha con Nedda, un bozzetto siciliano pubblicato nel 1874, quando Verga era da quasi 2 anni a Milano e ormai ben inserito nella vita intellettuale della città. Nedda sembrerebbe coincidere con l'inizio dell'esperienza verista, con rispettivo minore italiano del verismo francese. In questa esperienza rientra anche la raccolta di racconti Vita dei Campi del 1880. Verismo per Verga significa scrivere racconti così come li ha sentiti nelle strade. Il solo modo di scrivere è lasciar parlare i fatti. L'autore non deve sovrapporsi, ma limitarsi a renderli stilisticamente omogenei e poetici. Ed è qui, nel 1881, che arrivano i Malavoglia e inizia il periodo della grande fortuna di Verga, che termina nel 1890. Questo periodo è caratterizzato da una grande produzione letteraria, sia grande che piccola, tra racconti e cicli di romanzi, ma anche opere teatrali. Da quando però esce Mastro Don Gesualdo nel 1889, inizia un periodo di silenzio lungo 2 anni, dettato da 2 motivi concomitanti. Le difficoltà e le delusioni provate nel continente spingono Verga a rinchiudersi in se stesso. D'altro canto, i romanzi a cui dovrebbe lavorare lo avrebbero riportato ad affrontare una realtà e una società diverse dal mondo dei Malavoglia e del Mastro, spinto all'indietro verso i temi dei romanzi giovanili, ma anche a fare i conti con un radicale cambiamento di tono. Di fronte al pericolo di non riuscire nell'impresa, Verga ha preferito tacere. Nel 1893 si conclude anche la causa con l'editore Sonzogno per i diritti sulla versione musicale di Cavalleria Rusticana, che gli regala 140.000 lire e la liberazione da ogni preoccupazione economica. Allora il desiderio della casa e del paese natio si fa più forte, e nello stesso anno Verga lascia definitivamente Milano per tornare a Catania. La vita catanese di Verga è grigia e squallida. Di letteratura non vuol più sentir parlare e preferisce, come emerge dalle sue lettere, sbarcare il lunario facendo l'ortolano. Si ingolfa di liti giudiziari e per il resto del tempo libero lo passa in circoletti a giocare a carte o a un tavolo, a osservare silenziosamente le persone in via Etnea. Nel 1920 a Roma e a Catania sono organizzate manifestazioni per i suoi 80 anni, a cui egli partecipa con distacco e disagio, così come considera un peso la nomina a senatore. La sera del 24 gennaio 1922 Verga è colpito da una trombosi. Dopo 3 giorni, il 27 mattina muore, senza aver ripreso conoscenza. Oggi leggeremo 2 racconti di Verga. Il primo, tratto dalla raccolta Vita dei Campi, è Cavalleria Rusticana. Il secondo, uno dei più conosciuti, è parte di Novelle Rusticane ed è anche stato ispirazione per una canzone di Caparezza. Parliamo del racconto La Roba, con l'iconico protagonista Mazzarò. cavalleria rusticana. Turid Dumacca, il figlio dell'Agna Nunzia, come tornò dal fare il soldato, ogni domenica si pavoneggiava in piazza con l'uniforme da bersagliere e il berretto rosso, che sembrava quello della buona ventura, quando mette sul banco con la gabbia dei canarini. Le ragazze se lo rubavano con gli occhi mentre andavano a messa col naso dentro la mantellina e i monelli gli ronzavano attorno come le mosche. Egli aveva portato anche una pipa col re a cavallo che pareva vivo e accendeva gli zolfanelli sul dietro dei calzoni, levando la gamba come se desse una pedata. Ma con tutto ciò Lola di Massaro Angelo non si era fatta vedere né alla messa né sul ballatoio, che si era fatta sposa con uno di Licodia, il quale faceva il carrettiere e aveva 4 muli di sortino in stalla. Dapprima Turiddu, come lo seppe, santo diavolone, voleva trargli fuori le budella dalla pancia, voleva trargli a quel di Licodia, però non ne fece nulla e si sfogò con l'andare a cantare tutte le canzoni di sdegno che sapeva sotto la finestra della bella. «Che non ha nulla da fare, Turiddu dell'Agna Nunzia», dicevano i vicini, «che passa le notti a cantare come una passera solitaria». Finalmente si imbatté in Lola, che tornava dal viaggio alla Madonna del Pericolo, e, al vederlo, non si fece né bianca né rossa, quasi non fosse stato fatto suo.
«Beato chi vi vede», gli disse.
«Oh, compare Turiddu, me l'avevano detto che siete tornato al primo del mese».
«A me m'hanno detto delle altre cose ancora», rispose lui. «Che è vero che vi maritate con compare Alfio, il carrettiere?»
«Se c'è la volontà di Dio», rispose Lola, tirandosi sul mento le 2 cocche del fazzoletto.
«La volontà di Dio la fate col tira e molla come vi torna conto. E la volontà di Dio fu che dovevo tornare da tanto lontano per trovare ste belle notizie, gna Lola».
Il poveraccio tentava di fare ancora il bravo, ma la voce gli si era fatta roca ed egli andava dietro alla ragazza, dondolandosi con la nappa del berretto che gli ballava di qua e di là sulle spalle. A lei, in coscienza, rincresceva di vederlo così col viso lungo, però non aveva cuore di lusingarlo con belle parole. «Sentite, compare Turiddu», gli disse alfine, «lasciatemi raggiungere le mie compagne. Che direbbero in paese se mi vedessero con voi?»
«È giusto», rispose Turiddu. «Ora che sposate compare Alfio, che c'ha 4 muli in stalla, non bisogna farla chiacchierare la gente. Mia madre, invece, poveretta, la dovette vendere la nostra mula baia e quel pezzetto di vigna sullo stradone nel tempo che ero soldato. Passò quel tempo che Berta filava e voi non ci pensate più al tempo in cui ci parlavamo dalla finestra sul cortile e mi regalaste quel fazzoletto prima d'andarmene, che Dio sa quante lacrime ci ho pianto dentro nell'andar via lontano, tanto che si perdeva persino il nome del nostro paese. Ora addio, gna Lola. Facemo cuntu, cacchioppi e scampau e la nostra amicizia finiu».
La gna Lola si maritò col carrettiere. E la domenica si metteva sul ballatoio con le mani sul ventre per far vedere tutti i grossi anelli d'oro che le aveva regalati suo marito. Turiddu seguitava a passare e ripassare per la stradicciuola con la pipa in bocca e le mani in tasca, in aria di indifferenza e occhieggiando le ragazze. Ma dentro ci si rodeva che il marito di Lola avesse tutto quell'oro e che ella fingesse di non accorgersi di lui quando passava.
«Voglio fargliela sotto agli occhi a quella cagnaccia», borbottava.
Di faccia a compare Alfio ci stava Massaro Cola, il vignaiuolo, il quale era ricco come un maiale, dicevano, e aveva una figliuola in casa. Turiddu tanto disse e tanto fece che entrò a camparo dal Massaro Cola e cominciò a bazzicare per le case e a dire paroline dolci alla ragazza.
«Perché non andate a dirle alla gna Lola ste belle cose?» rispondeva Santa.
«La gna Lola è una signorona. La gna Lola ha sposato un re di corona ora».
«Io non me li merito i re di corona», rispondeva Santa.
«Voi ne valete 100 delle Lole e conosco uno che non guarderebbe la gna Lola né il suo santo quando ci siete voi, che la gna Lola non è degna di portarvi le scarpe, non è degna», rimandava Turiddu.
«La volpe quando all'uva non poté arrivare», iniziò Santa. disse: «Come sei bella, Racinedda mia!»
Finì Turiddu.
«Oh, a posto con quelle mani, compare Turiddu!»
«Perché, santa? Avete paura che vi mangi?»
«Paura non ne ho né di voi né del vostro dio!»
Santa, vostra madre era di Licodia, lo sappiamo. Avete il sangue rissoso.»
Vi mangerei con gli occhi.»
«Mangiatemi pure con gli occhi, Turiddu, che briciole non ne faremo, ma intanto tiratemi su quel fascio.»
«Oh, per voi tirerei su tutta la casa, tirerei.»
E là, per non farsi rossa, gli tirò un ceppo che aveva sotto mano e non lo colse per miracolo. «Spicciamoci, che le chiacchiere non ne affastellano, Sarmenti»,
disse santa. «Se fossi ricco, vorrei cercarmi una moglie come voi, gna santa.»
«Io non sposerò un re di corona come la gna Lola, ma la mia dote ce l'ho anch'io quando il Signore mi manderà qualcheduno.»
«Lo sappiamo che siete ricca, lo sappiamo», disse Turiddu.
«Se lo sapete, allora spicciatevi, che il babbo sta per venire e non vorrei farmi trovare nel cortile.» Il babbo cominciava a torcere il muso, ma la ragazza fingeva di non accorgersi, poiché la nappa del berretto del bersagliere gli aveva fatto solletico dentro il cuore e le ballava sempre dinanzi gli occhi. Come il babbo mise Turiddu fuori dell'uscio, la figliola gli aprì la finestra e stava a chiacchierare con lui ogni sera, che tutto il vicinato non parlava d'altro.
«Per te impazzisco», diceva Turiddu, «e perdo il sonno e l'appetito.»
«Chiacchiere», rispondeva santa.
«Vorrei essere il figlio di Vittorio Emanuele per sposarti.»
«Chiacchiere.»
«Sull'onore mio.»
«Oh, mamma mia»,
faceva santa. Lola, che ascoltava ogni sera nascosta dietro il vaso di basilico e si faceva pallida e rossa, un giorno chiamò Turiddu.
«E così, compare Turiddu, gli amici vecchi non si salutano più?»
«Ma», sospirò il giovinotto, «beato chi può salutarvi!»
«Se avete intenzione di salutarmi, lo sapete dove sto di casa»,
rispose Lola. Turiddu tornò a salutarla così spesso che santa se ne avvide e gli batté la finestra sul muso. I vicini se lo mostravano con un sorriso o con un moto del capo quando passava il bersagliere. Il marito di Lola era in giro per le fiere con le sue mule.
«Domenica voglio andare a confessarmi che stanotte ho sognato dell'uva nera», disse Lola.
«Lascia stare, lascia stare», supplicava Turiddu.
«No, ora che si avvicina la Pasqua, mio marito lo vorrebbe sapere il perché non sono andata a confessarmi.» «Ah», mormorava santa di Massaro Cola, aspettando ginocchioni il suo turno dinanzi al confessionario dove Lola stava facendo il bucato dei suoi peccati. «Sull'anima mia non voglio mandarti a Roma per la penitenza.»
Compare Alfio tornò con le sue mule, carico di soldoni, e portò in regalo alla moglie una bella veste nuova per le feste.
«Avete ragione di portarle dei regali», gli disse la vicina santa, «perché mentre voi siete via, vostra moglie vi adorna la casa.»
Compare Alfio era uno di quei carrettieri che portano il berretto sull'orecchio e a sentir parlare in tal modo di sua moglie cambiò di colore come se l'avessero accoltellato.
«Santo diavolone!» esclamò. «Se non avete visto bene, non vi lascerò gli occhi per piangere, a voi e a tutto il vostro parentado.»
«Non sono usa a piangere», rispose santa. «Non ho pianto nemmeno quando ho visto con questi occhi Turiddu della gna Nunzia entrare di notte in casa di vostra moglie.»
«Va bene», rispose compare Alfio. «Grazie tante.»
Turiddu, adesso che era tornato il gatto, non bazzicava più di giorno per la stradicciuola e smaltiva l'uggia all'osteria con gli amici. La vigilia di Pasqua avevano sul desco un piatto di salsiccia. Come entrò compare Alfio, soltanto dal modo in cui gli piantò gli occhi addosso, Turiddu comprese che era venuto per quell'affare e posò la forchetta sul piatto.
«Avete comandi da darmi, compare Alfio?» gli disse.
Nessuna preghiera, compare Turiddu. Era un pezzo che non vi vedevo e voleva parlarvi di quella cosa che sapete voi.
Turiddu da prima gli aveva presentato il bicchiere, ma compare Alfio lo scansò con la mano. Allora Turiddu si alzò e gli disse:
«Son qui, compare Alfio».
Il carrettiere gli buttò le braccia al collo.
«Se domani mattina volete venire nel fichi d'India della Canizzara, potremo parlare di quell'affare, compare».
«Aspettatemi sullo stradone allo spuntar del sole e ci andremo insieme». Con queste parole si scambiarono il bacio della sfida. Turiddu strinse fra i denti l'orecchio del carrettiere e così gli fece promessa solenne di non mancare. Gli amici avevano lasciato la salsiccia zitti zitti e accompagnarono Turiddu sino a casa. La gnà Nunzia, poveretta, l'aspettava sin tardi ogni sera.
«Mamma», le disse Turiddu,
«vi rammentate quando sono andato soldato che credeva non avesse a tornar più? Datemi un bel bacio come allora, perché domattina andrò lontano». Prima di giorno si prese il suo coltello a molla, che aveva nascosto sotto il fieno quando era andato coscritto, e si mise in cammino per fichi d'India della Canziria.
«Oh Gesù Maria, dove andate con quella furia?» piagnucolava Lola sgomenta, mentre suo marito stava per uscire.
«Vado qua vicino», rispose compar Alfio. «Ma per te sarebbe meglio che io non tornassi più».
Lola in camicia pregava ai piedi del letto, premendosi sulle labbra il rosario che le aveva portato fra Bernardino dai luoghi santi, e recitava tutte le Ave Marie che potevano capirvi.
«Compare Alfio», cominciò Turiddu dopo che ebbe fatto un pezzo di strada accanto al suo compagno, il quale stava zitto e col berretto sugli occhi.
«Come è vero Dio, so che ho torto e mi lascerei ammazzare. Ma prima di venir qui ho visto la mia vecchia che si era alzata per vedermi partire, col pretesto di governare il pollaio. Quasi il cuore le parlasse, e quanto è vero Dio vi ammazzerò come un cane per non far piangere la mia vecchierella».
«Così va bene», rispose compare Alfio, spogliandosi del farsetto. «E picchieremo sodo tutte e due».
Entrambi erano bravi tiratori. Turiddu toccò la prima botta e fu a tempo a prenderla nel braccio, come la rese buona e tirò all'anguinaia.
«Oh, compare Turiddu, avete proprio intenzione di ammazzarmi?»
«Sì, ve l'ho detto, ora che ho visto la mia vecchia nel pollaio, mi pare di averla sempre dinanzi agli occhi».
«Apriteli bene gli occhi», gli gridò compar Alfio, «che sto per rendervi la buona misura».
Come egli stava in guardia tutto raccolto per tenersi la sinistra sulla ferita che gli colava e quasi strisciava per terra col gomito, acchiappò rapidamente una manata di polvere e la gettò negli occhi dell'avversario.
«No!» urlò Turiddu accecato. «Son morto!»
Ehi cercava di salvarsi, facendo salti disperati all'indietro, ma compar Alfio lo raggiunse con un'altra botta nello stomaco e una terza alla gola.
«E tre! E questa è per la casa che tu mi hai adornato. Ora tua madre lascerà stare le galline».
Turiddu annaspò un pezzo di qua e di là, tra i fichi d'India, e poi cadde, come un masso. Il sangue gli gorgogliava spumeggiando nella gola, e non poté proferire nemmeno «Mamma mia!».
La roba. Il viandante che andava lungo il biviere di lentini, steso là come un pezzo di mare morto, e le stoppe riarse della piana di Catania, e gli aranci sempreverdi di Francofonte, i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Passaneto e di Passanitello, se domandava, per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristamente nell'immensa campagna e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda
e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria.
Qui di chi è?
Sentiva rispondersi: di Mazzarò. E passando vicino a una fattoria grande quanto un paese, coi magazzini che sembravano chiese e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava.
E qui di chi è?
Di Mazzarò. E cammina e cammina, mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare d'un cane, passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano, immobile, come gli pesasse addosso la polvere. Il guardiano, sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone, levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse. Di Mazzarò. Poi veniva un uliveto folto come un bosco, dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio dal Maggese e i buoi che passavano il guado lentamente, col muso nell'acqua scura, e si vedevano nei pascoli lontani della Canziria, sulla pendice brulla, le immense macchie biancastre delle mandre di Mazzarò. E si udiva il fischio del pastore che giare nelle gole e il campanaccio che risuonava ora sì ed ora no, e il canto solitario perduto nella valle. Tutta roba di Mazzarò. Pareva che fosse di Mazzarò perfino il sole che tramontava e le cicale che ronzavano e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle e il sibilo dell'assiolo nel bosco. Pareva che Mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra e che gli si camminasse sulla pancia. Invece egli era un omiciattolo, diceva il lettighiere, che non gli avreste dato un baiocco a vederlo, e di grasso non aveva altro che la pancia, e non si sapeva come facesse a riempirla, perché non mangiava altro che due soldi di pane. E sì che era ricco come un maiale, ma aveva la testa che era un brillante quell'uomo. Infatti, con la testa come un brillante, aveva accumulato tutta quella roba, dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere, col sole, con l'acqua, col vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto. Che tutti si rammentavano di avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori, e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore. Ma egli portava ancora il berretto, soltanto lo portava di seta nera, la sua sola grandezza, e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro, perché costava meno del berretto di seta. Della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista, ed egli aveva la vista lunga, dappertutto, a destra e a sinistra, davanti e di dietro, nel monte e nella pianura. Più di 5.000 bocche, senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra, che mangiavano sulla sua terra, e senza contare la bocca la quale mangiava meno di tutte, e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio, ingozzato in fretta e in furia, all'impiedi, in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano, che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso di un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o con la testa dentro un corbello nelle calde giornate della messa. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco, e sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, con le foglie larghe e alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del gioco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche 12 tarì quando aveva dovuto farla portare al camposanto. Era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba, quando andava senza scarpe a lavorare nella terra che adesso era sua ed aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata nel mese di luglio, a star con la schiena curva 14 ore col soprastante a cavallo dietro che vi piglia nerbate se fate di rizzarvi un momento. Per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba. E adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivano in novembre. E altre file di muli, che non finivano più, portavano le sementi. Le donne che stavano accoccolate nel fango da ottobre a marzo per raccogliere le sue olive non si potevano contare, come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle. E al tempo della vendemmia accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne e fin dove sentivasi cantare, nella campagna, era per la vendemmia di Mazzarò. Alla messe, poi, i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati che per mantenere tutta quella gente, col biscotto alla mattina, il pane e l'arancia amara a colazione e la merenda e le lasagne alla sera, ci volevano dei denari a manate. E le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come i tinozze. Perciò adesso, quando andava a cavallo, dietro la fila dei suoi mietitori, col nerbo in mano, non ne perdeva d'occhio uno solo, e badava a ripetere «Curviamoci, ragazzi!». Egli era tutto l'anno con le mani in tasca a spendere, e per la sola fondiaria il re si pigliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre ogni volta. Però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto. E ogni volta che Mazzarò vendeva il vino ci voleva più di un giorno per contare il denaro, tutto di 12 tari d'argento, che lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re o gli altri. E alle fiere gli alimenti di Mazzarò coprivano tutto il campo e ingombravano le strade, che ci voleva mezza giornata per lasciarli sfilare. E il santo, con la banda, alle volte doveva mutar strada e cedere il passo. Tutta quella roba se l'era fatta lui, con le sue mani e con la sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, con l'affaticarsi dall'alba a sera e andare in giro sotto il sole e sotto la pioggia, con logorare i suoi stivali e le sue mule. Egli non solo si logorava pensando alla sua roba, che era tutto quello che egli avesse al mondo, perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti, non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba. Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol star con chi sa tenerla e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo nei suoi campi ed era stato il padrone di tutti quei prati e di tutti quei boschi e di tutte quelle vigne e di tutti quegli armenti che quando veniva nelle sue terre a cavallo coi camperi pareva il re e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare e non si faceva sorprendere con le mani nel sacco. «Costui vuole essere rubato per forza», diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro e si fregava la schiena con le mani, borbottando «Che minchione se ne sia a casa! La roba non è di chi l'ha, ma di chi la sa fare!». Invece egli, dopo che ebbe fatto la sua roba, non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe o la vendemmia, e quando e come, ma capitava all'improvviso, a piedi o a cavallo alla mula, senza campieri, con un pezzo di pane in tasca e dormiva accanto ai suoi covoni, con gli occhi aperti e lo schioppo fra le gambe. In tal modo, a poco, Mazzarò divenne padrone di tutta la roba del barone, e costui uscì prima dall'uliveto e poi dalle vigne e poi dai pascoli e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo stesso, che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non rimase altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone ed era la sola cosa che non avrebbe voluto vendere, dicendo a Mazzarò: «Questo solo, di tutta la mia roba, non fa per te». Ed era vero, Mazzarò non sapeva che farsene e non l'avrebbe pagato 2 baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più calci nel di dietro.
«Questa è una bella cosa, d'avere la fortuna che ha Mazzarò», diceva la gente, e non sapeva quel che c'era voluto ad acchiappare quella fortuna. Quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli di andare in galera, e come quella testa che era un brillante avesse lavorato giorno e notte, meglio di una macina di mulino, per fare la roba.
E se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela o voleva prendere per il collo Mazzarò, doveva trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere e farcelo cascare, malgrado la diffidenza contadinesca. Ehi gli andava a vantare, per esempio, la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini e arrivava a fargliela credere una terra promessa, sicché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto per specularci sopra e ci perdeva poi il fitto, la casa e la chiusa, che Mazzarò se la chiappava per un pezzo di pane. E quante seccature Mazzarò doveva sopportare, i mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate, i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli, picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada, col pigliarsi il mulo e l'asinello, che non avevano da mangiare.
«Lo vedete quel che mangio io?» rispondeva lui. «Pane e cipolla! E sì coi magazzini pieni zeppi, e sono il padrone di tutta questa roba!»
E se gli domandavano un pugno di fave di tutta quella roba, egli diceva.
«Che, vi pare che l'abbia rubata? Non sapete quanto costano per seminarle, zapparle e raccoglierle?»
E se gli domandavano un soldo, rispondeva che non l'aveva.
E non l'aveva davvero, che in tasca non teneva mai 12 tarì, tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba, e il denaro entrava ed usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto a lui non gliene importava del denaro, diceva che non era roba, e appena metteva insieme una certa somma comprava subito un pezzo di terra, perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re, ed essere meglio del re, che il re non può né venderla né dire che è sua. Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là dov'era.
Questa è un'ingiustizia di Dio, che dopo essersi logorata la vita ad acquistare della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla. E stava delle ore sedute sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia. E se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe per invidia e borbottava: «Guardate chi ha i giorni lunghi, costui che non ha niente!» Sicché, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anitre e i suoi tacchini, e strillava: «Roba mia, vienitene con me!»
Anche oggi siamo giunti alla conclusione dei nostri racconti. Spero vi abbiano entusiasmato quanto entusiasmano me. In realtà, questi sono 2 dei miei racconti preferiti di Giovanni Verga e sono molto felice di averli condivisi con voi. Vi ringrazio ancora per essere rimaste fin qui e per aver ascoltato le storie insieme a me e per seguirmi. Noi ci sentiamo alla prossima storia. Ciao!